Radio Nuova Trieste presenta. Come sole dall'alto, la vocazione divina, le confessioni di Sant'Agostino, a cura di Don Lorenzo Maria Vatti.
Cari amici radioascoltatori, ben trovati, ben sintonizzati sulle nostre frequenze di Radio Nuova Trieste. Qui dall'altra parte del vetro c'è Alessandro Sinico che si sbraccia e vi saluta e da questa parte invece del vetro ci sono io, Don Lorenzo Maria Vatti, che mi sbraccio e vi saluto. Siamo al capitolo 39 del decimo libro e paragrafo 64. Un libro veramente fecondo e facondo. Se non sapete cosa vuol dire facondo, andate a rispolverare il vocabolario. Un libro interessantissimo, e qui in questo paragrafo 64 abbiamo veramente un qualcosa di molto, molto, molto interessante. Il compiacimento di se stessi è uno dei pericoli più gravi in cui possiamo entrare, sia concavi che convessi, nel senso che possiamo avere il compiacimento di noi stessi sia nel denigrarci, e quindi ci compiacciamo di noi stessi dicendo di non essere capaci o di essere peccatori o di essere infimi, eccetera, eccetera, sia il compiacimento di noi stessi dicendo siamo gli unici ad avere la capacità di fare determinate cose e via dicendo. Comunque sia, è un aspetto profondamente negativo. La cosa che mi fa veramente impressione è che a volte proprio si incontrano questo tipo di persone che hanno questa caratteristica proprio sfacciata, per cui ci sono dei dettagli veramente particolari. Parlano del loro mestiere e dicono io sono il migliore, e poi dopo qualche mese vedi che escono da quella, si licenziano o vengono buttati fuori da quella ditta, da quell'azienda, perché incapaci oppure perché non c'è più dialogo. Ricordo di uno in particolare che continuava a dire di essere il migliore, che la migliore ditta, l'azienda di quel settore era la sua, eccetera, eccetera, propagandava dappertutto, eccetera, eccetera. Poi a un certo punto piglia, se ne va, mi chiama, mi dice senti, potresti aiutarmi, sono andato da quest'altra parte, in quest'altra azienda, perché lì non ero capito e tutti volevano subissarmi, nessuno capiva che io fossi il migliore. Attenzione a compiacere se stessi, cerchiamo di restare sempre in un equilibrio saggio, cioè sapere quello che è il nostro valore e sapere quelli che sono i nostri limiti. A un certo punto in questo noi resteremo sempre bene. Non è detto che la fama sia sempre la medesima, non è detto che il successo sia sempre il medesimo, non è detto che l'importante è cercare di fare il proprio con quell'attenzione, con quella dedizione, con quella perizia di cui siamo massimamente capaci. Poi il giudizio lo lasciamo esclusivamente a Dio, perché ciascuno di noi ha un giudizio relativo al suo punto di osservazione. E dall'altra parte Dio invece è oggettivo, perché vede tutto dal centro, vede tutto nella concretezza, nella profondità. Ascoltiamo.
Dentro di noi, sì, dentro di noi sta un'altra tentazione maligna della stessa specie, quella che rende vani quanti si compiacciono di sé medesimi. Anche se non piacciono o dispiacciono e non si preoccupano di piacere agli altri. Ma per quanto piacciano a sé medesimi, dispiacciono molto a te, non solo prendendo come bene ciò che non è bene, ma anche prendendo il bene tuo come loro, o, se anche come tuo, ottenuto però dai meriti loro, o, se anche come ottenuto dalla tua generosità, non però godendone in comunione con gli altri, ma tenendolo anzi gelosamente per sé. Fra tutti questi e altri simili pericoli e travagli, vedi come trepida il mio cuore. Mi sembra più facile farmi guarire da te le mie ferite che non infliggermele.
Dentro di noi, sì, dentro di noi sta un'altra tentazione maligna della stessa specie. Le tentazioni sono sempre dentro di noi. Il demonio non deve fare altro che attivare i circuiti per cui si accendano le tentazioni. Non sono al di fuori. Noi non saremo mai tentati per qualcosa che non ci riguarda direttamente. Ma quella, la notizia positiva è che tutte le tentazioni partecipano della nostra bellezza, cioè sono la specularità di ciò che siamo, di come siamo belli. Vedete Gesù nelle tentazioni, prendete le tentazioni del deserto di Gesù nel Vangelo di Matteo e scoprite che tutte le tentazioni che riguardano Gesù riguardano la sua divinità. E quindi anche noi di riflesso siamo tentati per quello che di più bello abbiamo, ma comunque risiede dentro di noi il fulcro della tentazione. Satana non fa altro che farci vedere, indicare il dito e dire: ma guarda che tu hai quella cosa lì, e noi la vogliamo esplorare, vedere. E benissimo, questa tentazione di cui parla Agostini è questa: quella che rende vani quanti si compiacciono di sé medesimi, anche se non piacciono o dispiacciono e non si preoccupano di piacere agli altri. È un po' una frase un po' sibillina, ma cerchiamo di capirla nel profondo. La vanagloria di coloro che cercano di piacere a se medesimi, di compiacersi. È quell'aspetto di noi per cui, prima ancora di avere un giudizio, prima ancora di aver elaborato un qualche cosa in modo positivo, e prima ancora di esserci messi alla prova davanti a un pubblico, davanti alle persone che con le quali dobbiamo interagire, già pensiamo di avere ottenuto il massimo da noi stessi. Non ci preoccupiamo di piacere o dispiacere a noi stessi o agli altri, ma soltanto a noi stessi. Non si preoccupano di piacere agli altri. E questo è veramente, veramente strano, no? Però fa un po' parte di molti tra noi, tra tutti noi, e più adesso gli ascoltatori che si ribelleranno a questo che sto dicendo dovrebbero guardare meglio se stessi. Proprio coloro che dicono no, io non ho mai fatto questo, credo proprio che siano i primi proprio perché si dispiacciono di quello che sto dicendo, credo che siano i primi ad essere coinvolti in questo genere di tentazione. Nella mia vita sono naturalmente esposto al giudizio, perché il sacerdote comunque si veste in modo particolare, per cui tutti sanno che è un sacerdote, o potrebbero sapere che è un sacerdote. Io perlomeno mi metto sempre il colletto, Il sacerdote è sull'altare, nel confessionale, gestisce i campi scuola, il catechismo, per cui è un po' sempre sotto, sempre no, ma spesso è sotto i riflettori, è visto, è giudicato e via dicendo. E quindi inevitabilmente c'è una sorta di confronto con gli altri. La tentazione potrebbe essere quella di non interessarsi del confronto, come dice Sant'Agostino, non preoccuparsi di piacere agli altri, per cui il sacerdote di per sé potrebbe partire dal presupposto di avere sempre ragione in virtù della sua ordinazione sacerdotale e non mettersi mai a confronto con gli altri. Altri sacerdoti invece sono l'esatto contrario. Continuano a mettersi in confronto con gli altri, quindi non sono sacerdoti secondo il cuore di Cristo, ma secondo il cuore della propria comunità. Ma anche questo non va bene. La maggior parte dei sacerdoti, credo, almeno di quelli che conosco io, sono persone che vivono tutte le tentazioni degli uomini e vivono però anche il grande carisma che gli viene dato dall'ordinazione sacerdotale, che c'è. E lo vivono mettendosi a confronto con gli altri, per cui la comunità parrocchiale in cui lavorano o l'istituto in cui di cui sono presidenti, direttori, eccetera, eccetera, diventa il loro specchio per vedersi in modo efficace e capire cosa effettivamente c'è di buono e cosa non c'è di buono. E questa è la cosa fondamentale. Non c'è più la gloria, ma c'è il servizio. Questa è la cosa fondamentale. Non avere paura di dire la verità. E non avere paura di sentirsi dire la verità. E allora certamente ci sono tante cose che il sacerdote non può sapere perché vive comunque in una dimensione ristretta, come chi è sposato o chi sceglie una vita celibataria di altro tipo, non sacerdotale. Cioè ognuno comunque con la propria scelta vive in una stanza, in una situazione in cui una stanza che comunica anche con l'esterno, ma diciamo la situazione interiore è più vissuta dentro quella condizione che ci siamo preposti. La cosa importante è appunto creare il dialogo, quindi l'ascolto e la partecipazione di quanto il Signore ci ha insegnato per darlo agli altri, quindi dare e avere. Mai il sacerdote deve parlare e non ascoltare. Mai il sacerdote deve ascoltare e quindi farsi dominare dagli altri, ma ci deve essere un dare e avere, un ascolto e un parlare. E in questa dinamica mi rendo conto che tante volte ho stupito molto di più in cose che a me sembravano banali e assolutamente inutili, e invece ho stupito molto di meno in scoperte o pensieri che a me riempiono di gioia e mi fanno sentire un grande teologo perché ho capito una cosa che è difficilissima. Ecco, questa è la vanagloria. Ma per quanto piacciono a sé medesimi, dispiacciono molto a te, non solo prendendo come bene ciò che non è bene, ma anche prendendo il bene tuo come loro. Nella vanagloria, alla fine, c'è il rischio di dimenticare il senso, il punto di partenza e di arrivo del nostro esserci, essere nel mondo. Ognuno di noi ha un suo perché. Il gusto della vita lo si trova quando piano piano si scopre il perché siamo nel mondo e piano piano realizziamo questo perché. Nel momento in cui invece non scopriamo, ma vogliamo dare al mondo il nostro modo di pensare il perché, ci allontaniamo da questo perché e quindi ci allontaniamo anche da Dio che ci ha costruiti, voluti, amati, messi nel mondo con un quel perché specifico. Più noi cos'è il peccato se non quell'atteggiamento che ci fa dispiacere davanti a Dio? Ecco, la cosa fondamentale quindi è quella di costruire una relazione con il mondo che sia positiva e che vada verso il Signore. E quindi, se io piaccio a me, ma non piaccio a Dio, non ho trovato il mio perché. E se io pretendo che sia bene ciò che è male, oppure se io dico che è bene perché piace a me, non piace a Dio. Devo entrare in una dinamica di elasticità per cui cerco di convertirmi e non fare il male piuttosto che dire che il male è bene. Tutti quanti siamo perfettibili, tutti quanti siamo imperfetti, quindi. Ma se dico imperfetto, dico un giudizio duro. Se io dico perfettibile, dico la stessa cosa, ma in modo positivo, che mi dà sollievo, perché dice, posso diventare perfetto, ma dicendo che posso diventare perfetto sto dicendo che non lo sono. Ecco, è qui il tutto. E allora la vanagloria c'è quando dico sono imperfetto o sono perfetto o voglio essere perfetto, per cui questa cosa che voi dite non essere giusta, io dico che è giusta perché se no devo ammettere che sono imperfetto. Mentre dal momento in cui dico sono imperfetto, però piano piano arriverò a fare bene anche quella cosa, ne troverò poi subito dopo un'altra che dovrò fare meglio e via dicendo, ma alla fine della vita io ho sfrondato una foresta, ho creato un ambiente di bontà e il Signore farà il resto, mi porterà Lui in paradiso, come dice la parabola del figlio al prodigo. Il figlio non entra, non torna da solo a casa, torna accompagnato dal padre e dai servitori del padre, non torna da solo a casa. Quindi nessuno di noi entrerà da solo in paradiso. E quindi non affanniamoci a dire che siamo bravi, e nemmeno cattivi, perché secondo me vanagloria anche dire siamo cattivi, ma affanniamoci a dire siamo perfettibili. Dobbiamo piacere a Dio e piacere a Dio lo possiamo fare piacendo al prossimo. Ma non è che si piace quando si dice quello che il prossimo si vuol sentire dire. Si piace quando si dice le cose con una grande convinzione e con la capacità far collimare quelle che sono quello che è il mio punto di vista con la verità. E quindi ascolto, medito, interiorizzo e poi giudico, accompagno, sostengo. L'accompagnamento non è uno strattonare, è un mettersi al passo della persona che ti chiede di essere accompagnata. Se io mi metto a correre con un bambino di 5 anni per mano, quello a un certo punto casca per terra. Se io scendo le scale velocemente con una vecchina che mi tende il braccio, quella lì si rompe tutte le ossa. Accompagnare vuol dire mettersi a quel livello e quindi rinunciare alla propria capacità. Non devo far vedere che sono bravo a scendere le scale o a scendere sugli sci se la persona che mi è vicina, a cui sto cercando di insegnare a sciare o che sto cercando di aiutare a scendere le scale, non è in grado di farlo. Dimostrerò che sono bravo perché pur sapendo di fare le scale a tre gradini alla volta, mi fermo e ne faccio mezzo alla volta, con calma, con pazienza, con attenzione, sostengo quella persona e la porto. Questa è la vera gloria. E quindi non possiamo piacere a noi stessi, ma dobbiamo piacere al mondo. Piacere al mondo vuol dire anche fare le cose che noi siamo in grado di fare, ma farle con quella convinzione che non vengono da noi, ma che vengono da un progetto più grande di noi, sia mio che di quello che sto accompagnando. C'è un progetto che sta al fuori di noi, io lo vedo meglio di te e allora ti accompagno. Questa è la gloria vera. Lo sai anche come ho ottenuto dalla tua generosità, non però godendone in comunione con gli altri, ma tenendolo anzi gelosamente per sé. Quindi il dono anche ricevuto da Dio, spesso volentieri, non viene condiviso, ma viene tenuto per colui che lo ha ricevuto. E anche questa è una grande problematica. Ci sono persone che hanno dei talenti e li tengono gelosamente per sé. Ma non va bene, perché a un certo punto si impoveriscono quei soldi. Si impoveriscono terribilmente, perché non hai più come spenderli, li accumuli soltanto. Il Signore dona perché noi a nostra volta impariamo a donare. Questa è la gloria. Questa è la gloria. Donare quello che abbiamo ricevuto. Fra tutti questi e altri simili pericoli e travagli, vedi come trepida il mio cuore? Sant'Agostino è sicuramente un personaggio molto tormentato dalla paura di non arrivare alla perfezione. E va bene, e questa è una cosa bella per certi aspetti. Tantissimi santi, adesso me ne vengono in mente due, in modo particolare Sant'Ignazio di Loyola e San Francesco d'Assisi, chiedevano il dono delle lacrime, piangere per le loro imperfezioni. Sant'Agostino probabilmente piangeva anche lui, sicuramente in questo libro ci mostra quanto è preciso nel denunciarsi e nel vedere la sua fragilità umana. Anche noi dovremmo cominciare a essere meno indulgenti, ma sempre positivi. Guardare a questi insegnamenti di Sant'Agostino come qualcosa che dobbiamo raggiungere tutti. Non c'è fretta, ma nemmeno dobbiamo stare fermi. Dobbiamo muoverci verso questi suggerimenti che ci sono stati dati. Mi sembra più facile farmi guarire da te le mie ferite che non infliggermele. Beh, questo è molto bello, è molto bello. È un assoluto abbandono nelle braccia di Dio da parte di Sant'Agostino, che dice: io voglio che tu guarisci le mie ferite, piuttosto che io sto qui a continuare a condannarmi, dire sono incapace, sono cattivo. Ecco, sia così per tutti noi. Cerchiamo sempre di pensare questo, quello che ho detto quasi in principio, un po' dopo il principio. Tutti noi siamo qui con un perché, dobbiamo principalmente scoprire perché siamo qui. E poi cercare di portare avanti il motivo, cioè vivere secondo questo perché. E quando viviamo secondo questo perché, ci accorgiamo che ogni giorno dobbiamo diventare un pochino migliori. Non siamo perfetti, ripeto, ma perfettibili. Quindi, anche se sbagliamo, possiamo diventare santi. Ringrazio Alessandro Sinico per la collaborazione tecnica e vi rimando alla prossima settimana.
Radio Nuova Trieste ha presentato Come sole dall'alto, la vocazione divina, le confessioni di Sant'Agostino, a cura di Don Lorenzo Maria Vatti.